Benvenuti a tutti da parte mia e benvenuti a chi si trova nel nostro mezzo anche per la prima volta. Per chi si trova nel nostro mezzo per la prima volta si deve inserire in un treno in corsa, che è quello della lettera agli ebrei, che è un treno che ormai sta raggiungendo la stazione di destinazione. Siamo infatti alla penultima predicazione su questa epistola. Vi invito ad aprire il testo che leggeremo fra un attimo, che troviamo in Ebrei, capitolo 13, versetti da 1 e 6. Una delle cose frustranti per un genitore è vedere l'egoismo dei propri figli che non vogliono condividere le cose con gli altri. Eppure la condivisione è qualcosa di fondamentale per la sopravvivenza della famiglia. Noi genitori condividiamo con i nostri figli tante cose, fra cui la casa, il cibo, le risorse, e ci aspettiamo che i nostri figli facciano altrettanto, cioè che condividano loro con magari i fratelli o le sorelle. Ora, se può essere relativamente facile condividere le proprie cose all'interno della famiglia biologica, diciamo che le cose si complicano ulteriormente nel momento in cui parliamo della condivisione come tema in generale e della condivisione all'interno della comunità. Noi tendiamo ad ignorare per natura le persone che non ci sono molto utili o che non sono tanto importanti per il nostro tornaconto. Perché perdere tempo con queste persone? Il mondo in cui viviamo ci incoraggia a vivere in questo mondo. Viviamo in una società in cui l'autosufficienza è elevata a virtù di pari passo con l'individualismo e l'autonomia. Siamo tutti concentrati su noi stessi. Ma questa, fratelli, non è la visione che ci presenta la Scrittura. La visione biblica è diversa dalla visione del mondo. E la Scrittura ci chiama a focalizzarci sulle cose importanti. E la cosa importante a cui ci chiama la Scrittura è quella di adorare Dio. Abbiamo visto che questo è stato l'invito che ci è stato rivolto nel precedente messaggio su Ebrei. Adorare Dio. Ma cosa significa adorare Dio? Certo, la lode, quella che abbiamo fatto, le canzoni che abbiamo cantato. Certo, l'adorazione, cioè l'invocare il nome del Signore, quello che abbiamo anche fatto. Ma può limitarsi o contenersi a questo? Non mi sembra. Alla fine del capitolo 12, l'autore della lettera agli ebrei aveva chiamato tutti ad offrire a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Adorare Dio in modo accettevole, in modo a Lui gradito, significa darsi totalmente al Suo servizio. E Dio ci chiede di darci totalmente a Lui, perché Lui è stato il primo che si è dato a noi in Cristo. Nella scorsa predicazione avevamo visto che Dio ci aveva detto di servirlo con cuore grato e ci aveva dato anche una ragione perché servirlo con cuore grato, in risposta appunto al suo amore. Ma fino adesso non ci ha dato delle indicazioni particolari, specifiche, di cosa possa significare adorare Dio con un cuore grato. Ed ecco che al capitolo 13 viene sviluppato questo tema e troviamo ben 12 comandi. 12 comandi su cosa significa adorare o servire Dio con cuore grato, perché seguono l'invito che ci è stato rivolto al capitolo 12. Leggiamo allora i primi 6 versetti del capitolo 13. L'amore fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola senza saperlo, hanno ospitato degli angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste. Il matrimonio si è tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale non si è macchiato da infedeltà, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, poiché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto. Che cosa potrà farmi l'uomo? Oggi noi guarderemo i primi 5 comandi che questo capitolo 13 ci presenta. Gli altri 7 li affronteremo in un modo un po' diverso nel capitolo conclusivo della predicazione su questa epistola. E questi 5 comandi, in sintesi, ci dicono che servire Dio significa servire la comunità, servire il fratello, servire la sorella e non servire se stessi. Vediamo cosa significa servire il popolo di Dio. I versetti da 1 e 3 ci parlano di un amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri. E in questi versetti il popolo di Dio in qualche modo viene diviso in tre categorie. C'è una categoria più generale e poi ci sono due categorie più specifiche. La prima categoria è generale. Ama i tuoi fratelli e sorelle in Cristo. L'amore fraterno, versetto 1, rimanga tra di voi. Siamo chiamati a prenderci cura di tutte le persone, ma come Paolo stesso dice ai Galati, specialmente ai fratelli nella fede. E i versetti 1 e 3 si occupano in modo specifico dell'amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri e ci dicono perché dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. Beh, ci sono due ragioni fondamentali. La prima ragione è perché facciamo parte tutti della stessa famiglia, facciamo parte della stessa famiglia di Dio. Nel capitolo 2 l'autore della lettera agli ebrei aveva incoraggiato e sviluppato questo tema, che siamo chiamati figli. 2 versetto 10. Aveva detto che facciamo parte tutti della stessa famiglia in Gesù, versetto 11. Aveva definito Gesù Cristo come nostro fratello, versetto 12. E che siamo figli di Dio, versetto 13. E carissimi, questa non è una condizione naturale. Non possiamo pensare che essere figli di Dio è una condizione naturale che tutte le persone che conosciamo hanno. Non è assolutamente così. Noi eravamo orfani per natura. Noi eravamo separati da Dio per natura, a motivo del peccato, a motivo della nostra caduta. E arrivati a un certo punto noi siamo stati da Lui adottati, siamo diventati, per l'opera di Cristo, fratelli e sorelle uniti in Lui, in Cristo. E poiché siamo una famiglia, dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. Forse qualcuno ha sentito sicuramente nominare questo nome, John Piper. John Piper è un famoso predicatore statunitense, il quale all'età di 50 anni, insieme con la moglie, ha fatto questa scelta particolare, quello di adottare una bambina nata di poche settimane in Georgia da genitori sconosciuti e l'ha adottata a quest'età quando ormai tutti sappiamo che a 50 anni, bene o male, i figli sono grandi e sono fuori di casa e finalmente uno potrebbe rivivere come una seconda giovinezza, e invece lui ha fatto questa scelta. Immagina cosa potrebbe significare essere adottati da John Piper, se voi lo conoscete, lo stimate per il suo lavoro, immagina cosa potrebbe significare essere adottato da John Piper. Evidentemente quella bambina non lo sapeva cosa poteva significare, ma questo è semplicemente un esempio, anche piuttosto banale. Ma pensiamo noi che cosa significa, ci riflettiamo noi seriamente su cosa significa essere adottati dall'Iddio sovrano dell'universo. Abbiamo mai fatto questa riflessione? Che per natura noi non siamo figli di Dio, ma abbiamo fatto questa riflessione di cosa significa essere adottati nella famiglia di Dio dell'universo? Quale privilegio? Quale privilegio far parte della sua famiglia? Ma come tutti i privilegi, anche questo porta con sé delle responsabilità. E la responsabilità che porta è che prendersi cura degli uni degli altri. Amare i fratelli e le sorelle non può essere, fratelli, un sentimento esclusivamente emotivo o emozionale. Anzi, forse emozionale a volte non ha proprio nulla, perché a volte è difficile amare i fratelli e sorelle nella fede. Eppure mi pare che noi a volte abbiamo questo tipo di approccio, un approccio che definirei da club. Mi tessero se mi trovo bene, se ci sono i servizi che mi piacciono, se sono accolto nel modo corretto, se alla reception c'è la ragazza gentile e carina che mi invita. E questo è il nostro atteggiamento nei confronti della Chiesa. Mi associo, ma rimango lì e aspetto che tutto venga fatto nei miei confronti, quando invece la scrittura ci parla di questo amore reciproco, ci parla di nodi, di relazioni che devono esserci fra di noi, in cui ogni tanto questo nodo, cioè tu, sei quello che riceve, ma sei anche quello che deve dare, quello che è chiamato in causa nei confronti del vicino, del fratello che ti sta accanto. Fratelli, non possiamo portare la logica del club all'interno della comunità e non possiamo sperare e pretendere che siano sempre gli altri a dover dare in una sola direzione nei nostri confronti. Siamo chiamati ad amarci gli uni e gli altri. Perché? perché facciamo parte della famiglia di Dio in cui Lui ci ha adottato. E in questa famiglia non ci sono figli unici, in questa famiglia non ci sono figli privilegiati, ci sono fratelli e sorelle che condividono la stessa benedizione in Cristo. Nello stesso modo il cui cuore di un padre umano è spezzato nel vedere i propri figli rifiutarsi di condividere con i propri fratelli e le proprie sorelle, allo stesso modo il nostro cuore, il cuore del nostro Padre Celeste è rotto e spezzato dalla nostra indifferenza e passività degli uni nei confronti degli altri. Amiamo i nostri fratelli perché facciamo parte della stessa famiglia. Ma non è tutto. Amiamo i nostri fratelli perché le relazioni durano. L'amore fraterno rimanga fra di voi. E la parola tradotta con rimanga è importante in tutta questa lettera. Sapete perché? Nel capitolo 1, versetti 10 e 12, ci viene detto che il Figlio, cioè Gesù, rimane in eterno. Nel capitolo 7, versetti 3 e 24, ci viene detto che il sacerdozio di Gesù rimane per sempre. Nel capitolo 10, versetto 34, ci viene detto che l'eredità che noi riceveremo è un'eredità duratura, cioè che continua per sempre. E nel versetto 14 di questo capitolo 13 ci viene detto che la nostra città celeste è una città stabile, una città duratura, che dura per sempre. Ma allora che cosa ci sta dicendo l'autore della lettera agli ebrei quando ci dice l'amore rimanga tra di voi? Beh, questa parola rimanga assume due aspetti. La prima cosa che vuole significare è che le nostre relazioni devono essere condite del sale dell'amore. Le nostre relazioni devono continuamente essere segnate dal sale dell'amore. Ma ci sta dicendo anche che le nostre relazioni sono quelle che hanno una valenza eterna. Sono le cose che durano. Non molte cose in questa vita dureranno, anzi, a dire il vero, se ricordate le predicazioni su il capitolo 13 di, casualmente, il primo capitolo 13 di Primo Corinzi, è solo l'amore quello che dura. E guarda caso, qui l'autore ci sta dicendo che le relazioni che devono essere condite dall'amore sono quelle che durano. Riflettiamo, fratelli. Riflettiamo sulla qualità del tempo e delle risorse che noi dedichiamo per amare i nostri fratelli e sorelle in Cristo. Perché? Perché le relazioni durano. Vuoi fare un investimento sicuro, dove non ci saranno svalutazioni, dove non ci saranno crolli di borsa, dove non puoi temere di non riprendere il capitale che hai messo in gioco? Investi nelle relazioni. Investi nelle relazioni soprattutto con i fratelli e le sorelle nella comunità. E questo è il principio generale dell'amare gli uni e gli altri, dell'amore generale. Ma poi l'autore della lettera agli ebrei va anche nello specifico e abbraccia due categorie di amore che dobbiamo manifestare. Ama gli stranieri in Cristo, cioè mostra ospitalità. Non dimenticate l'ospitalità. Parlando dell'ospitalità, il testo non ha in mente direttamente i non credenti, anche se noi siamo incoraggiati ad ospitare anche i non credenti. Ma ci sta parlando, sta continuando a parlare in particolare dell'amore per i fratelli e le sorelle in Cristo. E ci viene comandato di amare i fratelli e le sorelle in Cristo che ancora non conosciamo. Chi ospitiamo, appunto? Nel mondo antico le locande, non c'erano gli alberghi, c'erano gli hotel, erano costosi, ma soprattutto erano dei luoghi insicuri. Spesso si veniva derubati, spesso si veniva maltrattati, spesso si veniva bastonati da vandali, da altre persone che frequentavano quei luoghi. Quindi quando i cristiani viaggiavano, perché erano dei missionari, perché erano dei predicatori itineranti, perché erano degli uomini d'affari, perché erano dei perseguitati e quindi fuggivano dalla loro terra nativa, si aspettavano l'ospitalità da parte degli altri credenti. Questo era qualcosa di comune, di normale. E l'ospitalità era particolarmente importante per i cristiani perseguitati, perché questi non avevano altra opzione a cui rivolgersi. Ora le condizioni sono chiaramente mutate e oggi non potremmo conoscere magari dei cristiani che sono perseguitati o dei cristiani che si muovono, non penso che ciascuno di noi se si muove per andare a fare una relazione d'affari a Roma piuttosto che a Chicago, piuttosto che in altra parte del mondo, si aspetta che i credenti di lì lo ospitino a casa sua, ci sono le strutture, ci sono gli alberghi che ben funzionano, è un contesto totalmente diverso, ma credo che questa parola abbia ancora da sfidare ciascuno di noi nel dirci sii disposto e sii aperto nei confronti di chi non conosci. La Chiesa, fratelli, dovrebbe essere un luogo che è sale e luce, in cui si riconosce che c'è una visione diversa da quella che la propaganda di questi giorni ci dice riguardo allo straniero in particolare. Sapete, la ospitalità crea un contesto per il dialogo e il servizio. E la parola ospitalità deriva dal greco philos, che significa amore, e xenos, che significa straniero. E noi dobbiamo avere questo amore per lo straniero. Però noi, piuttosto che xenofilia, spesso invece siamo soggetti a xenofobia, cioè terrore, paura da parte dello straniero. Ma noi non possiamo fare questo stesso scambio che facilmente fa la nostra società. Al lupo nei confronti dello straniero. Non possiamo praticare la stessa cosa all'interno della comunità. Primo, perché l'ospitalità crea delle occasioni per glorificare Dio. E secondo, perché Dio è il primo persona che è venuto in cerca di ospitalità, che è venuto come uno straniero nel nostro mondo. E quindi nel momento in cui noi non pratichiamo l'ospitalità, non dimostriamo il carattere del nostro Padre celeste. Siamo della sua famiglia e dobbiamo dimostrare i caratteri dell'appartenenza a quella famiglia. Perché dovremmo dimostrare ospitalità? Beh, l'autore ci dà questa risposta, perché alcuni, praticandola senza saperlo, hanno ospitato degli angeli. Ora, il riferimento qui è quello di Genesi 18, quando Abramo riceve la vista di alcuni angeli senza sapere bene di cosa si trattasse. Ora, è possibile che noi possiamo ospitare inconsapevolmente degli angeli quando invitiamo delle persone nella nostra casa o nella nostra vita, ma non penso che sia questa la focalizzazione. Se voi vi ricordate cosa è successo in Genesi 18, ci sono questi tre soggetti che vanno da Abramo e si presentano a lui con un messaggio da parte del Signore. E cos'è che gli annunciano? Gli annunciano una benedizione. Tornerò certamente da te fra un anno, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. L'angelo, cioè quello che ci sta dicendo l'autore, portò ad Abramo una benedizione maggiore di quella che Abramo era riuscito a dare attraverso la sua ospitalità. E quello che noi ci vuole dire l'autore della lettera agli ebrei è: attenzione che ospitando delle persone voi vi esponete al rischio di ricevere una benedizione maggiore di quella che pensate di dare aprendo il vostro cuore, aprendo la vostra casa. Vi esponete a una benedizione che non conoscete, che non avete precalcolato, preconsiderato. Ricercate questa apertura. Chiesa di Cristo, ricerca questa apertura, perché così manifesti il Vangelo, perché così manifesti la gloria del Signore. E poi, ama quelli che soffrono per Cristo, il secondo gruppo particolare. Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro, di quelli che sono maltrattati come anche se lo foste voi. Ora, non penso che l'autore qui sta pensando al ministero specifico nelle prigioni, nelle carceri, anche se c'è spazio per il ministero nei penitenziari. Ma penso che invece stia parlando delle persone che erano messe per un motivo o per l'altro in carcere a ragione della fede in Cristo, e qui l'autore ci dice ricordatevi di queste persone. E il versetto ricordatevi non è semplicemente Signore ti preghiamo per quelli che sono perseguitati e carcerati, che soffrono e che sono in difficoltà, non è semplicemente questo, per quanto importante questo sia. A quel tempo i carcerati dovevano fare affidamento sul sostegno di amici, parenti, conoscenti, per le cose fondamentali, addirittura per il cibo stesso. E allora questo ricordarvi non è semplicemente un tenete nella vostra, un pensiero nella vostra memoria, ma è fate delle azioni concrete nei confronti delle persone che sono in quelle condizioni. E difatti sembrerebbe che gli autori, i lettori della lettera agli ebrei, avessero speso buona parte della loro vita in questo. Perché al capitolo 10 ci viene detto che loro si erano talmente identificati con quelli che soffrivano, che avevano addirittura accettato la ruberia dei loro stessi beni. Si erano esposti in prima persona verso queste persone, però adesso le condizioni sembravano leggermente diverse e allora avevano incominciato ad assumere un atteggiamento diverso, avevano incominciato a prendere le distanze delle persone che per motivo della fede venivano maltrattate oppure imprigionate. Era tollerabile un comportamento del genere? Era un segno di distintivo di essere un credente, un figlio della famiglia di Cristo, questo di allontanarsi da chi soffre a motivo del Vangelo? Assolutamente no. Noi non possiamo evitare di soffrire con i credenti che soffrono perché? Perché siamo un unico corpo. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Se un membro della tua famiglia biologica ha delle difficoltà, te ne rimani lì indifferente o non ti muovi per far di tutto per migliorare le sue condizioni? Sì, lo fai. Ne abbiamo degli esempi anche nel nostro mezzo. Ma allora è questo quello che si aspetta il Signore anche nella sua comunità, fra i fratelli e sorelle di Cristo. Come se foste in carcere con loro. Come se anche voi lo foste, cioè perseguitate e maltrattate. Forse non conosciamo dei credenti che sono stati perseguitati o maltrattati a motivo della loro fede. Però ho il piccolo dubbio che anche noi tendiamo a non associarci o a non farci coinvolgere con le persone problematiche, con le persone che conosci e sono come delle spugne di energia, in tutti i sensi, delle persone con cui dice meglio che cambio strada quando lo incontro. Non ne conoscete di questi? Penso di sì. E noi abbiamo questo stesso atteggiamento. Pensa alle persone che sono state maltrattate a motivo della fede. Hai mai pensato che forse sono delle persone che hanno bisogno di una dose extra di pazienza nel momento in cui ti relazioni con loro, proprio al motivo del passato che hanno vissuto? Forse con me puoi andare alla sbrigativa e andare subito al sodo e magari dirmi una cosa o magari dirmi una cosa rude e le cose comunque rimangono lo stesso, continuiamo a volerci bene. Però con un altro fratello magari può essere più difficile, se dici una cosa magari lo urti, susciti la sua sensibilità, non sai come la prende, non sai che reazione ha. Hai mai pensato che ci possono essere dei trascorsi, dei vissuti che ti chiedono di fare uno sforzo ulteriore per avere una relazione fluida con questa persona? Dobbiamo, fratelli, essere grati che il Signore non ha agito allo stesso modo nei nostri confronti, perché noi eravamo, sapete, ben spinosi nei confronti di Dio. Anzi, addirittura ci viene detto che noi eravamo suoi nemici. Eppure lui si è preso l'onere di venire, di farsi uno straniero, di abbandonare la sua posizione di gloria che aveva alla destra del Padre, ed è sceso sulla terra, si è fatto uno straniero, e lui conosce tutte queste situazioni. Lui conosce l'amore generale per gli uni e per gli altri, lui conosce l'amore per il prossimo, lui conosce l'amore per i maltrattati, lui l'amore per quelli che soffrono per Dio. E se tutto questo ha valore, allora noi facciamo parte della famiglia di Dio. E se facciamo parte della famiglia di Dio, serviamo il popolo di Dio. Serviamo il popolo di Dio. Vuoi offrire un culto accettabile al Signore? Non sai cantare? Non ti preoccupare. Non sai esprimere delle belle parole in parola? Non ti preoccupare. Opera nel servizio. Opera nel servizio d'amore nei confronti di quelli che Dio ti ha messo accanto. Questo è il miglior culto che puoi rendere a Dio e alla sua Chiesa. amare Dio, servire Dio significa amare il suo popolo, ma significa anche non amare se stessi. Ed ecco la seconda parte degli altri comandi. Non servire te stesso. Ci sono due peccati e due comandi nei versetti 4 e 5. Ed entrambi questi peccati implicano un grossolano egocentrismo. Stiamo parlando dell'immoralità sessuale e dell'avidità. E questi sono atti di grossolano egocentrismo perché antepongono la gratificazione personale alla responsabilità verso Dio e verso la comunità cristiana. Questi sono peccati in diretta opposizione ai tre comandi che abbiamo appena visto di amare. E l'autore, per proteggerci da questi peccati, ci dà due antidoti che devono essere molto ben presenti nella comunità cristiana. Onorare il matrimonio ed essere contenti di quello che si ha. Onorare il matrimonio. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà. Che cosa significa onorare il matrimonio e non contaminare il letto coniugale? Per onorare il matrimonio bisogna apprezzare il matrimonio. Il matrimonio deve essere considerato come prezioso. E purtroppo viviamo in una società che ha un'idea biblica non corretta nei confronti del matrimonio. Servire Dio significa servire il suo popolo. Ma quale posto migliore c'è per iniziare a servire il suo popolo se non quello che abbiamo più vicino, che è il nostro coniuge? Quale altro posto migliore per servire Dio se non quello della relazione stretta che c'è fra il marito e la moglie? Questo servizio deve trovare però, fratelli, un riscontro concreto, che è quello della fedeltà. Non voglio girarci tanto intorno, perché non è che sono cose difficili da capire. Fedeltà è fedeltà. Si sa che cosa vuole dire. Fedeltà nei confronti del coniuge e la propria purezza sessuale. Se stai lottando con il tuo matrimonio proprio per un problema di fedeltà, non nasconderlo. Non ti arrendere. Piuttosto parlane qualcuno, con qualche anziano della comunità, per affrontare magari insieme questo problema. Perché è così importante mantenere puro il matrimonio? Perché? Perché il matrimonio riflette la relazione di Cristo con la Chiesa. E Cristo non ha avuto una relazione con la sua Chiesa di infedeltà. Non è che un giorno gli andava bene, un giorno non gli andava bene e abbandonava questo coniuge che è la Chiesa. No. Ha avuto un atteggiamento coerente dall'inizio alla fine. Ed è questo quello che ci chiama la Scrittura. Se non onoriamo il matrimonio, vivendo vite impure, respingiamo Dio e respingiamo il suo piano per la famiglia. Rifiutare Dio, disonorando il matrimonio, può appagare per un breve periodo. Chi dice che non può essere piacevole una relazione extraconiugale, magari con una donna che è di molto più giovane di te? Sicuramente può essere appagante. Non è che dobbiamo essere degli struzzi con i paraocchi. Ma alla lunga non paga. Alla lunga non paga. E sapete anche perché non paga? Perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Il matrimonio dovrebbe essere onorato da chiunque e non solo da chi è sposato. Certo, l'adulterio richiama in causa chiaramente chi è sposato. Quando un uomo e una donna sposate hanno una relazione con qualcuno diverso dal coniuge, una relazione extraconiugale, commettono adulterio. Ma l'immoralità sessuale è un termine molto generale, fratelli. Quello di cui sta parlando qui è qualcosa che riguarda non solo le relazioni extraconiugali di chi è sposato, ma riguarda anche qualsiasi altra impurità che facilmente trova spazio anche all'interno della Chiesa. Pensiamo alle fantasie. Pensiamo alla pornografia. Se voi cercate i dati sulla pornografia su internet, su Google, sono impressionanti. Vi siete mai chiesti perché gli unici siti che non hanno problemi o l'unica società che non ha problemi che sono quelle che ruotano intorno al sesso? La parola fornicatori traduce il greco pornos, da cui deriva appunto pornografia, ed è un termine in generale utilizzato per indicare chi ha attività sessuali al di fuori del matrimonio. Ora sbagliamo se pensiamo di trovare in questo testo una disamina completa di cosa sia la fornicazione e l'impurità. Perché? Perché l'autore ha un solo obiettivo, quello di dire che il matrimonio deve essere tenuto in grande considerazione, che il matrimonio deve essere onorato. Resta il fatto però, fratelli, e questo incidiamocelo bene in testa, che se non abbiamo una visione forte ed equilibrata del matrimonio, la purezza sarà difficile da raggiungere e da mantenere. Se ti trovi coinvolto in relazioni di questo tipo, parlane, affrontale, non far finta che queste non abbiano un impatto sulla tua vita sociale, sulla tua vita relazionale, sulla tua vita soprattutto spirituale. Ricordiamoci che se non onoriamo il matrimonio, non onoriamo neanche Dio. Molto pratico. Questo servizio a Dio non è qualcosa che sta lì nel cielo, è qualcosa di concreto, di quotidiano. E poi, versetto 5, la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete. La capacità di essere contento sembra fondarsi sulla convinzione di ciò che si ha che è veramente importante. C.S. Lewis una volta disse: colui che ha Dio e tutto non ha più di colui che ha solo Dio. Colui che ha Dio e tutto, cioè tutto il resto, non ha più di colui che ha solamente Dio. Se Dio per noi ha un valore infinito, allora non ameremo così tanto il denaro, che ha un valore limitato e temporale. Se ci è stato dato un regno incrollabile che non può essere scorso, io mi chiedo perché ci affanniamo così tanto per le cose che tignola e ruggine distruggono. Ha invece perfettamente senso investire sulle persone con cui passeremo l'eternità. Invece di amare il denaro, cioè, dovremmo essere disposti a condividerlo, e a condividerlo soprattutto con i membri della famiglia di Dio. I tesori che abbiamo in Cristo sono molto più importanti dei tesori terreni. Attenzione però, attenzione. Chiaramente questo comando non è un invito ad essere degli ingenui o dei disavveduti nella gestione delle nostre attività finanziarie. Perché purtroppo, fratelli, bisogna essere realisti, e anche nel nostro mezzo ci sono delle persone che con estrema facilità, per mille e une ragioni, perché sono nel bisogno, perché sono abituati a fare così, o anche semplicemente perché vogliono approfittarsi, chiedono soldi ad altri membri della comunità. Ora, io mi sento di dirvi, di condividere le richieste che vi arrivano di sostegno, soprattutto economico, con gli anziani della comunità, prima di dare mano al vostro generoso atto di voler incontrare il bisogno di chi vi ha chiesto. C'è qualcuno che ti chiede, vuoi venire incontro al suo bisogno? È onorevole. Gloria a Dio se questo accade nel nostro mezzo. Ma prima di farlo, condividi la tua decisione di aiutare con gli anziani della comunità. Perché? Perché magari loro hanno una visione un po' più completa di quello che succede all'interno di tutta la comunità e possono ben individuare quelli che sono i bisogni reali dai casi in cui invece qualcuno tende di approfittarsene. Teniamolo come regola, semplice, una piccola regola. La contentezza della propria condizione si dimostra nel modo in cui noi gestiamo i nostri bisogni. Quando condividiamo con chi è nel bisogno, dimostriamo di essere soddisfatti di quello che abbiamo. Nel IV secolo, l'imperatore romano Giuliano, che non è lui, passato alla storia come l'apostata, voleva dare una nuova vita all'antica religione pagana, ma vedeva che le persone erano sempre più attratte dal cristianesimo, e allora scrisse con frustrazione questa frase: la fede cristiana è avanzata in modo speciale attraverso il servizio d'amore per gli stranieri, la filantropia cristiana, e la cura per la sepoltura dei morti, È uno scandalo, l'imperatore dice, che non ci sia un solo membro, un solo ebreo mendicante e che gli empi galilei, cioè i cristiani, si preoccupano non solo dei loro poveri, ma anche dei nostri, mentre quelli che appartengono a noi cercano invano l'aiuto che dovremmo rendere loro. L'Epistola 88, uno dei più significativi documenti per valutare la politica religiosa dell'imperatore Giuliano. E quello che lui sta dicendo è che l'evidenza della cura e dell'attenzione che avevano i cristiani nei confronti di chi era nel bisogno, l'amore e soprattutto l'attenzione per la sepoltura, perché all'epoca non c'erano tanti cimiteri, le persone si lasciavano lì morire, soprattutto nel periodo di peste di cui si sta parlando, le persone morivano come le mosche e i cristiani si prendevano cura non solo dei loro, ma anche degli altri. E questo infastidiva. Vi siete... La nostra generosità, nel momento in cui viene praticata, non può essere non notata. L'Apostolo Pietro, in 1 Pietro 3, diceva: «Siate pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazione». Vi è mai capitato che qualcuno vi chiede ragione della speranza che è in te? E se non ti è capitato, ti sei mai posto la domanda: «Ma perché non mi chiedono?» Una risposta che io azzardo potrebbe essere questa: ma non è che speri nelle stesse cose in cui sperano tutti gli altri, e quindi, ma perché gli devo chiedere se è esattamente il mio clone? Perché devo chiedergli qualcosa se si comporta esattamente come mi comporto io? La nostra contentezza mostra quanto Dio è prezioso per noi. La nostra contentezza mostra al mondo che speriamo nelle eterne ricompense di Dio. La nostra contentezza si impegna a condividere con chi e insieme con noi nella famiglia di Dio. Due motivazioni forti del perché dovremmo condividere. Arriviamo quasi alla fine. Dio è con noi. Perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E questa frase nella grammatica ebraica è bellissima, perché è una negazione enfatica che potremmo tradurre in questo modo: non ti lascerò mai e poi mai, non ti abbandonerò mai e poi mai. Ma non è la forza di questa frase solo nella grammatica ebraica e greca che viene catturata. Viene catturata anche dall'allusione ai passaggi del Vecchio Testamento a cui rimanda. Vi ricordate quando sono state dette queste parole? Beh, sono state dette a Esaù, quando era scoraggiato, ma Dio gli disse: io sono con te e io ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto, Genesi 28. E vi ricordate di Mosè, quando parlò agli israeliti poco prima di morire? Il popolo era preoccupato, era timoroso, chi li avrebbe condotti nella terra promessa? E il Signore dite: siate forti e coraggiosi, non temete, non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te, egli non ti lascerà e non ti abbandonerà, Deuteronomio 31. Oppure a Giosuè, che deve introdurre questo popolo nella terra promessa e si vede senza forze, senza risorse, e Dio lo incoraggia e gli dice: nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarà con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Tutte queste persone furono incoraggiate dal fatto che avevano questa promessa di Dio, che Dio non li avrebbe lasciati, non li avrebbe abbandonati. Dio sarebbe stati sempre, sempre con loro. Mai e poi mai ti abbandonerò, mai e poi mai ti lascerò. E l'autore adesso vuole incoraggiare gli ebrei, e io voglio incoraggiare voi. Dio non ci abbandona, Dio non ci lascia, mai e poi mai. Perché? Così anche noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? In tutto il libro di Ebrei siamo stati esortati ad avere e a vivere con fiducia. Nel capitolo 3, versetto 6, ci viene detto di mantenere salda la nostra fiducia. Al capitolo 4 di avvicinarci con piena fiducia al trono di grazia, al capitolo 10 di entrare con fiducia nel luogo sacro e al capitolo ancora 10 di gettare la nostra fiducia su Dio. L'autore ci ha ricordato ancora ed ancora di vivere la vita cristiana con piena fiducia. Perché? Perché ci sono tante buone ragioni per essere scoraggiati, ci sono tante buone ragioni per temere, ma c'è un'altra ragione per avere fiducia. Il Signore è il mio aiuto. il Signore è il mio aiuto, se nel versetto, se nel capitolo 12 la nostra motivazione riguardava il futuro, il premio che ci attende, dobbiamo correre con perseveranza a motivo del premio che ci attende, quindi guardare al futuro, adesso l'attenzione si sposta sul presente. Dio è con noi. Dio è con noi ora, non dopo, non prima, anche, ma è con noi adesso, ora. Noi siamo stati chiamati a vivere la vita cristiana non in isolamento. Siamo stati chiamati a far parte di una famiglia, della famiglia di Dio. Servire e amare la famiglia di Dio può essere anche non facile, ma non siamo stati lasciati soli in questo compito. Dio è il nostro aiuto, Dio è con noi e con Lui noi possiamo farli, noi possiamo farlo. Possiamo servire con Dio con fiducia e audacia perché Lui è dalla nostra parte. Tutti sono d'accordo nel riconoscere che l'egoismo è un male e che l'altruismo e il servizio è un bene. Ma fratelli, non fraintendetemi, quello di oggi non è stato un sermone sul facciamo del bene a chi ci capita. No. C'è una ragione del perché noi facciamo del bene e la ragione è che noi siamo di Cristo, che noi siamo in Cristo. Possiamo soddisfare questi comandi molto pratici non perché vogliamo guadagnarci il favore di Dio, ma perché desideriamo rispondere con riconoscenza a tutto ciò che Dio ha già fatto per noi. Poiché Cristo ha donato totalmente se stesso a noi, noi possiamo donarci a Lui. Possiamo servire Dio servendo il suo popolo e rifiutando di servire esclusivamente noi stessi. Inchiniamo il nostro. Signore, vogliamo venire davanti a Te con il desiderio di rivedere la qualità delle relazioni che abbiamo gli uni con gli altri. Signore, vogliamo che queste relazioni siano segnate più dall'amore e non dall'atteggiamento egoistico in cui vediamo solamente il nostro bisogno e non consideriamo quello che noi possiamo fare per gli altri. Signore, allontana dalla Tua chiesa la logica del club, in cui tutti devono essere ai nostri ordini, attenti alle nostre esigenze, ai nostri bisogni. Signore, dacci la logica delle relazioni d'amore, sapendo che Tu sei stato il primo che ha avuto questo atteggiamento nei nostri confronti. Signore, aiutaci a essere sale e luce che non si conforma alla visione dominante della nostra società. Signore, dacci attenzione a persone che non conosciamo, soprattutto per i fratelli e le sorelle in Cristo che ancora non conosciamo. Dacci attenzione per l'ospitalità in generale. Signore, esponici al rischio di essere benedetti più di quanto possiamo fare aprendo le nostre vite, il nostro cuore, dando il nostro tempo, dando le nostre risorse a chi magari non conosciamo. Signore, dacci attenzione. Chi è sofferto? A chi è stato maltrattato? Signore, aiutaci a prendere del tempo anche con le persone difficili, con le persone spigolose, con quelle che istintivamente tendiamo a evitare e ad ignorare. Dacci consapevolezza che non tutti siamo uguali e che qualcuno di noi forse è più bisognoso dell'altro. Signore, aiutaci a onorare il matrimonio. Ti ringraziamo, Signore, per le persone che Tu ci hai messo accanto. Marito o moglie. Signore, aiutaci a continuare a preservare il matrimonio. Signore, dona alla Tua Chiesa purezza, dona alla Tua Chiesa santità. Ti preghiamo per i nostri giovani, per i nostri figli, Signore. Signore, aiuta ciascuno di noi a essere contento di quello che ha e non guardare sempre oltre a quello che magari non può avere o non può raggiungere. Chi a Te è tutto non ha di più di chi ha solo Te. Signore, che la gente possa essere incuriosita, scossa dalle nostre vite, perché vede un approccio diverso alla quotidianità, al consumo, alle cose che pensiamo di essere indispensabili e necessarie per la nostra vita. Signore, è un carico grande quello che Tu ci metti davanti è un impegno importante quello che tu ci metti davanti, ma ti ringraziamo, Signore, per queste tue parole. Tu sei il nostro aiuto, tu non ci abbandoni mai e poi mai. E soprattutto, Signore, tu ancora oggi sei con noi, sei presente, sei vicino. Che il tuo Spirito possa fortificare ogni braccio, ogni ginocchio, affinché questa gara possiamo condurla per come piace a te, per come onora e glorifica il tuo nome. In Cristo noi ti preghiamo. Amen.